Buon pomeriggio a voi tutti da Giancarlo Lavella. Il sabato non è il sabato senza questa sigla, la sigla di Non Solo Sport Anteprima. Tanti gli argomenti oggi di cui parleremo. Partiamo come di consueto dal calcio, perché è terminato praticamente da poche ore quello che veniva una volta definito il mercato d'inverno. Ci sono acquisti ufficializzati proprio nelle ultime ore di ieri, chiusura del mercato, degli acquisti importanti da squadre, parte di squadre che stanno giocando da protagonisti in questa stagione. Poi c'è una notizia interessante, ma presentiamo subito il nostro ospite con cui parleremo di tutto questo. Don Leonardo Biancalani, benvenuto.
Benvenuti a voi e a tutti gli ascoltatori.
E a te il riconoscimento alla tua fedeltà, non solo sport, e della capacità di darci sempre delle analisi puntuali ed originali.
Ti ringrazio di questo.
È doveroso. Senti, parto innanzitutto da questa notizia che è uscita fuori oggi, prima di commentare il calciomercato. Massimo Cellino, il presidente del Cagliari, acquisisce il controllo del Leeds United, una prestigiosa squadra del campionato inglese, rilevando il 75% delle quote. Ti dico subito che, leggendo questa cosa, da una parte ho avuto così un moto di soddisfazione, ho detto: ma guarda un po', in un mondo, quello del calcio, dominato dagli imprenditori, vuoi arabi, russi, indonesiani e quant'altro, anche l'Italia insomma può dire la sua. Dall'altro, una sorta di dispiacere, perché Cellino è andato a impegnarsi all'estero, quando avrebbe forse potuto dare il meglio, ancora di più di quanto sta facendo per il Cagliari, per portarlo, non so, ai livelli che furono di Gigi Riva. Qual è il tuo pensiero, don Leonardo?
Innanzitutto non è una novità questo, perché se vi ricordate nel 2010 provò l'acquisto del West Ham.
È vero.
E poi gli fallì. Quindi da questo punto di vista possiamo leggere sempre qualsiasi notizia in modo contraddittorio. Direi che, lo ha esternato lui stesso in più di un'intervista, è stanco della burocrazia italiana, soprattutto per la vicenda legata prima all'Is Arenas e ora al Santeria, per lo stadio nuovo. E anche su questo non è una nuova notizia, perché sappiamo come una società blasonata e importante come la Juventus abbia dovuto attendere più di 10 anni di burocrazia per avere lo Juventus Stadium.
Ricordiamo tra l'altro una vicenda, questa dello stadio Cagliaritano, del nuovo stadio Cagliaritano, che l'anno scorso costò dei punti preziosi al Cagliari. Insomma, fortunatamente poi non hanno pesato più di tanto.
Dei punti preziosi e delle spese suppletive di bilancio, perché certo, il Cagliari dovette addirittura giocare a Trieste diverse partite. Quindi anche questo non è, cioè, da Cagliari a Trieste sicuramente
non è lì dietro l'angolo, soprattutto per i tifosi, soprattutto per
assolutamente, soprattutto per gli abbonati di Cagliari dover andare insomma a Trieste. Quindi poi c'è stata la sua vicenda personale legata a guai giudiziari, e io credo che tutto questo sicuramente abbia influito su acquisire il Leeds United. Forse sta cercando la via di uscita per cercare di emigrare in un calcio diverso.
Un po' come però fanno tante aziende, insomma, dice: non si può più lavorare in Italia, ce ne andiamo a lavorare nell'Est Europa, in Oriente.
Questo sì, anche se vorrei sottolineare che insomma già Della Valle qualche mese fa aveva provato un pochino a creare una società satellite anche in Italia, così come del resto sono le grandi squadre, penso al Barcellona, che è al Barcellona B, eccetera, e poi penso alla famiglia Pozzo, che ha una società spagnola di proprietà. Quindi credo che ormai, come accettiamo i calciatori comunitari, penso che anche i presidenti siano un po' come i calciatori. Vanno là dove c'è le possibilità di far business, e purtroppo l'abbiamo più volte anche ripetuto da questa emittente, l'80% degli introiti delle società sono da diritti televisivi, e quindi se nei prossimi 5 anni non si trovano altre fonti di entrata, è chiaro che i bilanci languiranno e soprattutto le società sono a forte rischio di fallimento.
Don Leonardo, non voglio fare sempre la figura del romantico, come dice Luca Collodi, che con il quale condividiamo la direzione di questo programma, che va in onda, ricordiamo, anche il lunedì, ma insomma, ho tanta nostalgia per i presidenti tifosi di una volta.
Ma sicuramente anch'io sono cresciuto con quel tipo di calcio, penso a Costantino Rozzi, a Scibile, a Massimino, erano anconetani per quanto riguarda il Pisa, eccetera, ma la fila sarebbe piuttosto lunga.
Forse l'ultimo, credo... l'ultimo è stato Moratti Junior, praticamente, che ha lasciato da poco l'Inter, l'ultimo presidente tifoso.
Ma anche lì con grandi problemi, perché abbiamo visto che buco di bilancio dell'Inter era di 83 milioni di euro. È vero, poi ci sono polemiche, l'affare Guarin che salta, problema di Toire, eccetera, ma l'indonesiano, il patrono indonesiano ha messo 300 milioni di euro sul tavolo, insomma non è che non sono bruscolini, ecco, quindi di conseguenza l'Inter era sull'orlo del fallimento, così come del resto anche il Milan deve tutti gli anni, il patron deve ripianare dai 30 ai 50 milioni di euro. Quindi insomma, certo, forse il calcio di una volta dava un pochino la bellezza, faceva emergere un paese provinciale nel senso bello del termine, dove veramente emergevano quelle piccole realtà che addirittura potevano battere anche le grandi squadre in giornata. Adesso il calcio è frutto di business, di pianificazione, i risultati, e quindi ci sicuramente...
ne abbiamo preso atto, questo sicuramente, insomma, non è inutile insomma piangere sul passato. Un'ultima cosa, don Leonardo, prima di lasciarci, andiamo a vedere cosa sta accadendo sul terreno, anzi ci sono parecchie squadre che si sono rafforzate, insomma, tra i vari nomi che si sono fatti in questa fine di mercato di gennaio. Osvaldo alla Juventus, Hernanes anche cambia maglia. Che cosa è successo? Secondo te avremo una nuova Serie A dopo questo mese, insomma, oppure no?
Ma sicuramente Hernanes è stato un colpo che Toir, dopo la vicenda Guarin, doveva in qualche modo fare, anche se credo che sia pagato in maniera piuttosto salata, perché 18 milioni di euro non sono pochi, e non so poi se con tutto il problema dei tifosi della Lazio, il problema del dramma anche personale del giocatore, possa riuscire ad essere subito pronto per l'Inter. Osvaldo è stato un affare last minute, passatemi questo termine, perché ha picchiato un compagno del Southampton qualche settimana fa, e di conseguenza nello spogliatoio c'erano diversi problemi, la Juve si è fiondata e quindi lo ha preso in prestito per pochi centinaia di migliaia di euro, visto il valore del giocatore, e quindi di conseguenza è un grande colpo, anche se Conte dovrà un po' tenere a freno. Sì, sappiamo che è un ottimo giocatore Osvaldo,
però dal carattere un po' particolare, questo
è
sicuramente
un pochino particolare, sì.
Staremo a vedere, ecco, che cosa succederà in campo in questa giornata. Noi ti ringraziamo, don Leonardo, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Grazie a don Leonardo Biancalani, sempre attento osservatore. E noi passiamo invece al prossimo ospite, con cui parliamo di un'iniziativa molto interessante, dal titolo 70 angeli in un unico cielo. Vediamo di che cosa si tratta e diamo il nostro benvenuto a Francesco Caremani. Buon pomeriggio Francesco, bentornato.
Grazie Giancarlo, buon pomeriggio a tutti voi.
Allora, dico subito che parliamo purtroppo delle tragedie dell'Aisel e prima ancora quella di Superga, che guarda caso hanno colpito le squadre di Torino, la Juventus e il Toro. In questo modo si vuole ricordarle con un'iniziativa che avverrà domenica 16 febbraio. Ecco, parlacene un attimo.
Sì, è una mostra, ma non è solo una mostra. È una mostra che apre domenica 16 febbraio, ci sarà alle 9.30 nella sala del Consiglio della città di Grugliasco, in provincia di Torino, un convegno inaugurale che sarà moderato da Giampaolo Ormezzano. Dopodiché sarà ufficialmente inaugurata la mostra fotografica, che durerà fino al 20 aprile. È molto più che una mostra, è un tentativo, è un messaggio, è un'idea secondo me eccezionale. Lo dico perché in realtà io sono coinvolto, ma l'idea non l'ho avuta io, quindi non mi sto, come dire, incensando. L'idea l'hanno avuta appunto Domenico Laudadio, che è il fondatore, ideatore e realizzatore del museo virtuale Sala della Memoria Eisel.it, da una parte. Dall'altra Domenico Beccaria e Giampaolo Mulieri, che sono rispettivamente presidente e direttore del Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata, appunto, di Grugliasco. Io ho aderito subito, perché il messaggio che c'è dentro questa iniziativa è un messaggio nuovo, secondo me, in Italia, l'ho già detto ma lo ripeto, unico, e vuole essere veramente la spinta verso una nuova cultura sportiva. L'idea qual è? È quella di mettere insieme due tragedie che fondamentalmente hanno in comune, se vogliamo, solo il calcio. In realtà non hanno in comune nient'altro, perché nella tragedia di Superga sono morti in un incidente aereo i giocatori del Torino, famosi.
Era la squadra più forte del mondo in quel momento.
Assolutamente.
Non c'era la Coppa dei Campioni, ma se ci fossero state, ecco, quelle competizioni internazionali a cui assistiamo oggi, sicuramente il Torino di allora, il grande Torino, avrebbe fatto man bassa.
Sicuramente, oltretutto era anche la nazionale italiana che proprio per colpa della tragedia di Superga non si è poi potuta cimentare nei primi mondiali brasiliani del 50.
La nazionale italiana, ricordiamo, scusa se ti interrompo, era formata da tutti i giocatori del grande Torino ad eccezione del portiere della Juventus, tra l'altro, no?
Assolutamente, quindi, assolutamente, e come dici tu, Giancarlo, e sono diventati immortali proprio per la loro grande forza, per tutto quello che rappresentavano in quel momento. Non ci dimentichiamo, siamo nel 49, no? Quindi l'Italia del dopoguerra, questa squadra, la rinascita, perché spesso lo sport riesce a dare messaggi che vanno oltre il semplice, appunto, sport. Dall'altra invece la tragedia dell'Eisel, una strage compiuta da una parte dalla disorganizzazione delle istituzioni politiche sportive belghe ed europee, dall'altra dalla violenza degli hooligans inglesi, di persone comuni, sconosciute e, come tu ben sai, troppo spesso dimenticate. Quindi l'unica cosa che unisce queste due tragedie è il calcio sullo sfondo.
Senti, un aspetto che mi veniva in mente, perché Superga 4 maggio 49, Eisel 29 maggio 1985, due eventi che uniscono quasi due tifoserie che, insomma, storicamente si guardano un po' sempre non bene, no? E invece, ecco, in questo caso c'è un messaggio ulteriore in questa iniziativa.
Guarda, mi piace molto la tua domanda, perché mi permette appunto di spiegare ulteriormente. In verità, ed è questo il messaggio secondo me profondo, un grido per lo sport italiano in generale, è che le tifoserie italiane in generale, io in questo momento mi riferisco proprio a tutte le tifoserie, spesso sono state divise dalle tragedie, cioè le hanno utilizzate le une contro le altre. E allo stesso tempo questa non è un'iniziativa in realtà che nasce dalle tifoserie. Domenico Laudadio è tifoso della Juventus, Domenico Beccaria e Giampaolo Mugliari sono tifosi del Torino, come dire, rappresentano i luoghi della memoria, e di questo è stato, diciamo così, e però il gemellaggio si ferma solo qui. Per tutti gli altri sarà un gemellaggio se sapranno raccogliere il senso di questa iniziativa. Cioè, nel senso, io credo che è inaccettabile, e io credo che non è più possibile pensare di andare allo stadio e sentire offendere i morti di Superga, i morti dell'Eisel, poi ci sono delle persone, Facchetti perché è morto, Papaverdi perché come è morto, Renato Curi, perdonami, io sono di Arezzo e tra Arezzo e Pugliese c'è una rivalità incredibile.
Ecco, siamo quasi in conclusione dell'incontro con te, Francesco Caremani. Un'ultima cosa, tu più di una volta ti sei cimentato con questi due eventi, ne abbiamo parlato anche in passato, e sei stato proprio di persona sia allo stadio Eisel che sulla collina di Superga. Che cosa si prova ancora oggi mettendo piede in questi luoghi ormai diventati simbolici?
Allora, la prima impressione che mi viene è commozione. La seconda, il secondo sentimento è la rabbia. La rabbia è tanto più forte quanto più è inaccettabile che negli stadi si offendano i morti. Quindi io credo che questa iniziativa sia veramente l'ultimo appiglio che ha lo sport, il calcio italiano, per seguirci veramente in questo spirito e iniziare ad andare allo stadio per incitare la propria squadra e smetterla fanno finta che per ogni morto c'è una famiglia che ancora lo piange, che ancora lo pensa. E questo credo che, cioè, secondo me, in uno sport civile, in un paese civile, in un calcio civile, è inaccettabile. Il nostro è un messaggio nuovo, è un messaggio forte. Più che mio, veramente, degli organizzatori che ho citato prima mi hanno coinvolto, per me è un onore farne parte.
Ed è un bellissimo messaggio, tra l'altro attualissimo, proprio partendo invece da due vicende, una di oltre 60 anni fa, l'altra di quasi 30 anni fa. Ti ringraziamo e chiaramente ne parleremo ancora, anche per vedere che tipo di riscontro c'è stato da questa iniziativa, che ricordiamo parte domenica 16 febbraio a Grugliasco presso il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata. Grazie Francesco Caremani per essere stato con noi a Non Solo Sport.
Grazie mille a voi per l'ospitalità.
Grazie ancora Francesco. Noi ecco ci avviciniamo alla conclusione del programma, ma non prima di aver raccontato una storia interessante, che sono le storie della Lega Pro che ogni puntata di Non Solo Sport ospita. Oggi andiamo in compagnia della società Pisa Calcio, perché il Pisa, come tutte le società di Lega Pro, è fortemente impegnata nel sociale. Ne parliamo con uno dei calciatori bandiera della squadra, si tratta di Francesco Favasuli. Benvenuto a Non Solo Sport, Francesco.
Sì, salve, buongiorno a voi.
Allora, innanzitutto, ecco, sento dall'accento che le tue origini sono del Sud Italia. Come sei finito a Pisa?
Sì, le mie origini sono calabrese. A Pisa sono venuto, penso, per grazia di Dio, poi perché il calcio comunque è un lavoro che ti porta a girare tanto. Io, tra virgolette, sono stato anche fortunato, perché questo è il quarto anno che sono qua, quindi è stata un'esperienza abbastanza lunga calcisticamente.
Ecco, una squadra prestigiosa, quella di Pisa, che ha fatto la Serie A anche diverse volte, diverse stagioni. Com'è l'impegno di questa società nel sociale? Con questa rubrica, che insomma abbiamo allargato anche la trasmissione del sabato, andiamo proprio ad indagare quelle che sono le iniziative delle squadre di Lega Pro, delle società nel campo del sociale, andando a scavare là proprio dove la società ha bisogno di un piccolo aiuto, no?
Sì, no, io questo, come le dicevo, è il quarto anno che sono qui e devo dire che la società è stata sempre molto attiva in qualunque tipo di impegno, di situazione che poteva portare a fare del bene a altre persone, sia a livello d'ospedali o a bambini, ma anche a livello di spogliatoio come squadra, a livello di staff tecnico, in tutte le persone che lavorano intorno a noi. Devo dire che in questo senso la società e la squadra è stata sempre molto attiva. E poi proprio quest'anno si è fatto quella con il Viareggio, che insieme all'Agbalt, che è un'associazione che lavora qui sul territorio di Pisa per aiutare le famiglie di bambini che soffrono di leucemia e di tumori, che danno ospitalità alle famiglie. Si è fatta questa iniziativa con le fasce di capitano delle squadre del Viareggio, appunto per raccogliere dei fondi. È sempre una cosa bella e lodevole.
Ecco, immagino che poi anche voi calciatori siete testimonial di queste iniziative. Voi, ricordiamo, insomma, siete un po' degli idoli nel territorio in cui giocate, quindi è importante che in prima persona promuoviate certi valori. Come succede questo?
Sì, no, dico che è una cosa molto bella e penso che per noi che abbiamo l'opportunità di farla è una cosa di privilegio, quindi speriamo di continuare in questo senso. Noi siamo stati sempre disponibili a qualunque tipo di iniziativa, che sia partita da noi o che sia partita dalla società o da altre persone conoscenti. Noi siamo stati sempre con i nostri mezzi a disposizione per fare qualunque cosa di bene, diciamo. Quindi quando c'è la possibilità di farlo, poi se riguarda dei bambini o delle persone che sono disagiate, è ancora meglio. Quindi speriamo di avere altre opportunità con l'aiuto di Dio, e nel nostro piccolo facciamo il possibile.
Ecco, c'è una risposta particolare riguardo queste iniziative da parte della tifoseria? Riuscite a coinvolgere anche il vostro pubblico in queste cose?
No, io dico sì, che la tifoseria di Pisa in particolare, ma anche in altri posti. So che i ragazzi che vengono allo stadio fanno tantissime iniziative, soprattutto quelli della Curva Nord, in questo specifico qui a Pisa, so che sono molto attivi nel sociale in questo senso, anche per le persone alluvionate e terremotate, quindi sono da ammirare, ma dico che la gente di Pisa ha un grande cuore, quindi ben venga. Ma io dico, l'italiano, nelle situazioni difficili l'italiano si esprime sempre al meglio. Speriamo che ci siano meno situazioni difficili e che il bene comunque si possa fare sempre.
Ecco Francesco, come sta andando questo campionato del Pisa, questa stagione, e come sta andando il tuo campionato?
No, io devo dire che il Pisa, per quella che è la nostra squadra, è composta da tanti giovani, grazie a Dio sta facendo abbastanza bene. È anche da dire che si può sempre migliorare, si può far meglio, e quindi noi speriamo che questo succeda. Per quanto mi riguarda, ho avuto 4-5 mesi da settembre a dicembre un po' particolari, qualche infortunio. Adesso sto riprendendo, grazie a Dio sto bene, quindi speriamo di far bene, di continuare sulla strada intrapresa domenica scorsa a Nocera, dove abbiamo vinto, di poter dare soddisfazioni a noi stessi, alle persone che lavorano intorno a noi, e quindi di conseguenza a tutta la città, alla tifoseria.
Avete un pubblico esigente, come in genere tutto il pubblico toscano, che rappresenta un po' il dodicesimo uomo in campo, ecco, sono anche molto severi nei vostri confronti quando qualcosa non va bene?
Sì, no, io dico sempre che è un pubblico esigente ma molto intelligente a Pisa. È ovvio che, essendo una piazza che avendo sempre fatto categorie importanti come Serie A e Serie B, vorrebbero al più presto tornare in quelle categorie. Noi da parte nostra stiamo facendo il massimo, sapendo che non è facile. L'anno scorso purtroppo abbiamo perso la finale playoff, siamo arrivati un passo per ritrovare in Serie B, e noi ci impegniamo giorno per giorno per far sì che questo possa diventare realtà. Sappiamo che non è facile, ma come dico sempre, diciamo sempre, daremo tutto affinché questo possa avvenire.
Francesco Favasulli, allora a te e al Pisa e a tutti i tifosi della squadra nero-azzurra il nostro in bocca al lupo, perché le cose vadano sempre meglio.
Sì, grazie mille, grazie a voi per l'iniziativa e per averci dato questo spazio.
Grazie ancora, grazie per essere stato con noi.
Arrivederci, grazie a voi ancora.
E siamo quasi in chiusura, dunque ringraziamo i nostri tre ospiti di oggi, Don Leonardo Biancalani, Francesco Caremani, con cui abbiamo parlato di questa bellissima iniziativa della mostra sulle due tragedie che hanno colpito Juventus e Torino, l'Aisel nell'85 e la tragedia di Superga nel 49, si svolgerà, come ricordiamo, il 16 febbraio a Grugliasco. E poi infine Francesco Favasulli, giocatore del Pisa. Vi ricordo che continueremo anche lunedì a raccontare le storie della Lega Pro. Credo dovremmo avere, ma insomma la cosa va confermata, un'altra squadra del centro-nord, il Poggi Bonzi. Per ora è tutto, da Giancarlo Lavella a voi tutti un cordiale saluto.